preghiera genera la fede, la fede genera l'amore, l'amore genera il servizio genera la gioia. Questa piccola, questo piccolo scritto di Madre Teresa di Calcutta, che io amo tanto, ci dice proprio che cos'è il cammino spirituale. E partiamo dalla fine, la gioia o la pace, secondo diverse traduzioni, è quello a cui aspira ogni uomo. No, non ce lo possiamo negare, la gioia, la pace, non è vero che non esistono quelle umane, no? Ma Gesù ci ha detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non quella del mondo, no? Ma la sua. Quindi il punto di arrivo del cammino spirituale è quello che desidera ogni uomo, cioè la pace e la gioia. Però c'è un percorso, noi cerchiamo subito il finale, gli uomini cercano subito il finale, no? Per arrivare alla pace e alla gioia c'è tutto un percorso e questo è proprio un percorso emblematico, questo di Madre Teresa, perché ci dice che la gioia ci viene dall'amore, dal servizio, ma l'amore viene dalla fede e la fede viene dalla preghiera e non ci possiamo illudere perché noi non siamo capaci di amare e non abbiamo fede. E tutto ciò è generato da Lui, dal Signore e dalla preghiera, ma non siamo neanche capaci di amare e di pregare. E il punto di partenza è il silenzio. Quello che noi possiamo fare è il silenzio. Dal silenzio nasce la preghiera, dalla preghiera nasce la fede, dalla fede nasce l'amore, dall'amore nasce il servizio, dal servizio nasce la gioia. Quindi noi ci possiamo impegnare sul silenzio ed è quello che siamo venuti a fare qua, no? Un'esperienza di silenzio d'ascolto. Madre Teresa diceva sempre che lei era una matita, no? Noi siamo un canale. Perché dico che questo è un percorso? Perché il nostro impegno è il silenzio, poi dal silenzio, no? Nasce tutto il resto, passa l'amore, viene da lui e passa attraverso di noi agli altri. Noi siamo canali, siamo matite. Perché siamo qua? Se facessi questa domanda a ciascuno di noi, ognuno di noi darebbe una risposta, no? Ma in realtà siamo qua, l'ha detto Lilli stamattina, siamo qua perché lo Spirito ci ha chiamato. Per quanto abbiamo messo il nostro impegno a venire, il nostro desiderio, ma non saremo qua se non fossimo chiamati, e questo lo dobbiamo tenere presente per tutti gli esercizi. Lui ci ha condotto qua per dirci qualcosa e noi ci facciamo ascolto, silenzio d'ascolto, per provare a capire, no? Perché ci ha portato qua. Nel libro di Osea, no? Ci ricordiamo, c'è scritto: l'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Quindi il Signore ci vuole parlare e noi stiamo ad ascoltare per quanto siamo capaci. E 2 anni fa ho fatto gli esercizi, sono stati un'esplosione di gioia, di Spirito Santo. E l'anno scorso sono tornata nello stesso posto dove ho fatto questi esercizi. E ho pianto dall'inizio alla fine. Ecco, non è importante cosa il Signore ci regalerà, no? Consolazioni, desolazioni. È importante sapere che lo spirito ci ha condotto qua e che qualcosa succederà, insomma. Lo Spirito Santo è il maestro della nostra esperienza e la guida di tutti questi esercizi. E quindi iniziamo proprio con un'invocazione allo spirito. Abbiamo pagina 10, ma non è importante che lo prendete come volete. Vi propongo un canto meditativo allo Spirito Santo. E la seconda parte di ogni strofa si ripete due volte, quindi la seconda volta la ripeterete voi. È un canto meditativo, quindi vi invito a interiorizzarlo. Spirito Santo che in me adori eternamente il Padre, dammi un cuore che adora come il cuore del Cristo mio Signore. Insieme, dammi un cuore che adora come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me canti canzoni d'amore, dammi un cuore che ama come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che ama come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me ti immergi in silenzi infiniti, dammi un cuore che ascolta come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che ascolta come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me ti sei scelto il mio cuore come casa, dammi un cuore che accoglie come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che accoglie come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me rendi grazie per il mondo che ti ignora, dammi un cuore di grazie come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore di grazie come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me lode piena ed ogni onore dai al Padre, dammi un cuore che loda come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che loda come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me offri gioie e dolori dell'uomo, dammi un cuore che offre come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che offre come il cuore del Cristo mio Signore. Spirito Santo che in me sei sorgente perenne di preghiera, dammi un cuore che prega come come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che prega, come il cuore del Cristo mio Signore. Dammi un cuore che prega, come il cuore del Cristo mio Signore. Oggi siamo invitati a meditare sulla casa nel caos, ma lo vediamo nel pomeriggio, perché questa mattina ci soffermiamo sulla casa, prima della casa nel caos. Che cos'è la casa? La nostra casa, noi stessi. Allora, il nostro metodo di meditazione si basa su una visione della persona. E, come sapete, la meditazione, tutte le meditazioni vogliono fare unità nella persona. E come ieri è stato detto, come diceva sempre Suor Marisa, meditazione viene da med azione, l'azione di stare dentro, no? Nel mezzo, nel profondo di noi. Ecco, quindi iniziamo a vedere come siamo fatti, com'è la nostra persona, com'è la nostra casa. E quindi ecco il nostro metodo. Non può prescindere da come è fatta la persona. E noi abbiamo messo là un grafico, no? Che è proprio il simbolo del nostro metodo. Come è fatta la persona? Che cos'è la persona? È un'unità di tante dimensioni. Ieri ho accennato alla dimensione del cuore, no? Allora, la persona. Ho portato un simbolo che mi piace tantissimo, che è la matrioska. E dentro l'abito non è solo il vestito, ma è anche, come dire, tutte le sovrastrutture, no? Che ci mettiamo. Ecco, dentro l'abito, ci togliamo l'abito, no? Ci siamo noi, c'è la nostra persona. La nostra persona fatta di tante dimensioni che la meditazione cerca di unificare. Allora, la prima dimensione, lo vedete nel cerchio, è la parte più esterna. Esterna perché non è meno importante. Se siamo persone abbiamo un corpo, altrimenti non saremmo tali, no? Proprio ciò che caratterizza l'uomo è l'avere un corpo, diversamente dagli angeli, no? Quindi la prima dimensione, la dimensione più visibile, quella con cui entriamo in contatto con gli altri, l'immediatezza, è la dimensione corporea, che conosciamo fin da piccoli e che in tanti modi, nutrendoci, facendo sport, curandoci, riposandoci, ne abbiamo cura, no? Da quando siamo nati. Prima qualcuno ha avuto cura per noi e poi noi stessi. Ma oltre questa dimensione fisica, da curare, ma da non considerare l'unica, no? Nella nostra vita, purtroppo c'è chi il corpo lo considera come l'unica dimensione. Ecco, al di là del corpo, noi abbiamo un'altra dimensione che è quella dell'emotività. Una dimensione anche questa molto sviluppata, che come vi dicevo ieri, le donne hanno più sviluppata degli uomini, e che non è molto conosciuta, così come quella fisica e intellettuale, perché non veniamo educati, no? Ai sentimenti, alle emozioni. Spesso siamo stati educati a sopprimere le emozioni. Il mondo emotivo è un mondo enorme e non possiamo trascendere da questo mondo. Purtroppo ci vorrebbe un'educazione al mondo emotivo. E, ecco, questa è la seconda dimensione dell'uomo. Poi c'è un'altra dimensione che è la dimensione. Come vedete, il cerchio esterno, quello giallo, no? È il cerchio del corpo, e quello rosso, giustamente rosso, è quello delle emozioni. Un mondo enorme, no? Al di là di questo, poi c'è una terza dimensione, che è la dimensione della mente, no? E questa non abbiamo difficoltà noi occidentali, perché che abbiamo studiato, non abbiamo studiato, non è importante, ma da subito, no? Andiamo a scuola 6 anni, impariamo e razionalizziamo tutto, no? Questa dimensione che secondo me negli uomini è più forte, ma non è, come dire, non è il centro di noi, no? Al di là, diciamo, di queste tre dimensioni, bene o male conosciute, no? Un po' soppresse alcune, un po' sviluppate le altre, c'è una quarta dimensione. Questa quarta dimensione, è raro che qualcuno ce ne parli, no? Questo che dicevo ieri sera, la dimensione del cuore, sì, sappiamo di avere un'anima, no? Santa Teresa dice, lo sappiamo pressappoco, lei dice all'ingrosso, questa bellissima parola, all'ingrosso, perché qualcuno ce l'ha un po' detto, no? Però ecco, fare esperienza di questo centro vitale, profondo, che è il cuore, che non è altro che Dio che abita in noi, ecco, questa non è una cosa comune. Ed è l'esperienza forte della meditazione, è proprio questa. Entrare in questa dimensione del cuore, questa dimensione profonda, è il cerchio verde, no? Dove, come vedete, c'è la croce, perché nel cuore, no? Abita Dio, ce lo insegna Sant'Agostino molto bene, no? È nel cuore che abita la Trinità. Ecco, quindi al centro del centro di noi c'è Dio in noi, Dio in noi. Questi siamo noi, in una unità, no? In un'unità. Cosa facciamo nella meditazione? Ecco, il nostro è un metodo del silenzio d'ascolto, no? Noi proviamo a. Tonino Bello dice: solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare, no? Ecco, noi proviamo a mettere in silenzio le nostre dimensioni per entrare nel cuore e lasciar parlare il Signore. Quindi il nostro metodo, poi a mezzogiorno faremo una esercitazione meditativa, no? Quindi concretamente vedrete come ci approcciamo. Comunque il nostro metodo è quello proprio di mettere in silenzio queste dimensioni. Che significa? Il corpo. Come metterlo in silenzio? Rilassandolo, no? Cercando anche una posizione in cui non sentiamo i nostri dolori, una posizione che sia comoda per noi, che non è uguale per tutti, ognuno ha la sua comodità, in modo che il corpo non ci dia troppo fastidio, no? Non ci venga a importunare durante la meditazione. cerchiamo di silenziare il mondo emotivo, no? Questo vulcano dentro di noi, cercare di metterlo a tacere, placare il mondo emotivo. E così la mente, che Santa Teresa diceva che è la pazza di casa, difficilmente, la mente difficilmente si ferma, no? Anche di notte la mente lavora. Però noi abbiamo il modo, la capacità con esercizio di orientare la nostra mente, di orientare i nostri pensieri. La mente non è mai, anche nella meditazione, non sparisce, no? E ci vuole, insomma. Ma noi proviamo a orientarla, no? A non lasciare che tutto il fluire dei pensieri ci travolga, no? Ci distolga. Ecco, quando abbiamo così pacificato, come possiamo, non siamo perfetti, no? Queste dimensioni, proviamo a entrare in quella dimensione profonda del cuore dove abita Dio. E là, soprattutto per noi attraverso la parola, no? Lasciamo appunto che il Signore parli. Il nostro metodo, grazie al cielo, col Concilio Vaticano II, questa cosa non è una bestemmia. Il nostro metodo non è un metodo esegetico in cui spieghiamo la parola, no? Cosa bellissima tra l'altro, ma non è il nostro metodo perché è proprio la parola che parla a noi. E la cosa bella della parola è che la parola parla a ciascuno in modo diverso. Nella Bibbia c'è scritto che la parola, qualcuno ieri ha detto, è come una spada, no? Come una spada che penetra fino al punto di divisione dell'anima e del corpo. C'è una spada che penetra. Ma Isaia ci dice anche che la parola è come la pioggia e la neve, no? Quel bellissimo passo, che scende e non ritorna a me senza effetto, no? La pioggia non torna senza aver irrigato la terra, no? L'ha fecondata, l'ha fatta germogliare. Così è la parola di Dio. La parola di Dio è viva, viva. Viva significa che si muove. Viva significa che opera, che lavora, che agisce. Questa parola che sia, lo vediamo nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, no? La parola creatrice. Dio disse e si compì. Dio disse e fu. Dio disse e fu. E poi lo vediamo con Gesù, no? Alzati, cammina, lo voglio, guarisci, no? La parola è una parola efficace. E questo che noi leggiamo nella Bibbia, no? Che Dio ha creato con la parola e Gesù ha sanato con la parola, intanto Gesù è la parola, no? Ma è vero per ciascuno di noi oggi, è verissimo, cioè la parola è viva, la parola dentro di noi produce qualcosa, al di là che noi lo capiamo, al di là della nostra mente, al di là di tutto, no? La parola quando scende è operante, è parlante, è guarente, è illuminante. E non tutto si capisce sul momento. La meditazione non è solo il momento della meditazione. La meditazione è uno stile di vita e comunque, diciamo, io ho fatto questa esperienza poi vi racconterò anche qualcosa. Non è solo il momento della meditazione, che a volte può essere apparentemente vuoto, no? Ma poi ritorna dal di dentro qualcosa nei momenti più impensati della giornata, della vita, può tornare. E, ecco, questa è proprio la parola. Ieri vi ho detto che è una cosa che stupisce veramente, che io dopo 12 anni, no, sono voluta tornare al centro, 12 anni in cui non ho mai pensato al centro, mai pensato a questa esperienza, no? Evidentemente un seme si era piantato là. ha germogliato improvvisamente e ha lavorato per 12 anni, sicuramente, perché sennò come mi sarebbe mai venuto in mente di tornare al centro? Ecco, così è la parola, no? La parola è un semino. Abbiamo letto in questi giorni il granello di senape è il più piccolo di tutti i granelli, no? Ma poi diventa il più grande degli alberi. È il più piccolo perché nel rumore del mondo, no? Veramente è poco appariscente il regno. Allora, vi propongo innanzitutto di fare due esperienze piccole di silenzio, di ascolto, in cui vi guiderò io. Il silenzio non è assenza, non è vuoto, no? Prima di tutto perché non sappiamo fare il vuoto e poi perché il vuoto ci fa paura, ma giustamente, perché noi non siamo fatti per la solitudine, no? Non è bene che l'uomo sia solo, ce l'ha detto chiaramente. Siamo fatti per la relazione, quindi il nostro silenzio non è solitudine, ma è un silenzio abitato, un silenzio in cui dobbiamo scoprire una presenza. Questo è il nostro impegno e in questo modo il silenzio non fa paura, perché nel silenzio scopro la presenza. E forse tutti, se sapessero questo, cercherebbero il silenzio, no? Perché spesso si cerca il rumore, pensiamo ai giovani, ma non solo ai giovani, no? Si cerca il rumore per riempire un silenzio. Nessuno sa che il silenzio riempie la solitudine, no? Può riempire la solitudine. Allora, facciamo questi due esercizi. Il primo proprio. Proviamo a chiudere gli occhi e aprire le orecchie. Iniziamo a aprire proprio le orecchie fisiche, ad ascoltare. Non lo facciamo mai. Allora, invito ciascuno di voi a ascoltare i rumori, i suoni, le voci che in questo momento sente. Nella stanza, fuori della stanza, dentro il nostro corpo. Andiamo fino ai rumori più sottili. Proviamo adesso a spegnere tutti questi rumori e a percepire il silenzio che è sotto i rumori. Se tutti questi rumori si spegnessero, sotto c'è il silenzio. Mettiamoci in questi giorni in ascolto dei rumori, dei suoni e del silenzio. Facciamo adesso un altro piccolo esercizio. L'ascolto di un altro, di un'altra persona. Noi non siamo capaci di ascoltare. Sfido chiunque di noi, di voi, di noi, a negare che mentre un altro parla con noi, noi annotiamo nel taccuino della nostra mente che cosa rispondere, che cosa dire. E spesso diciamo, ah, anch'io, anche a me è capitato, dobbiamo parlare di noi. Oppure siamo pronti a dare un consiglio. Ecco, immaginiamo di ascoltare qualcuno e di essere delle persone mute e che non sanno scrivere, per cui non potranno mai dare una risposta. In questo modo diventiamo puro ascolto dell'altro. Possiamo solamente relazionarci con un sorriso, con un abbraccio, con la preghiera. Mettiamo a tacere questa nostra voglia di risposta. Diventiamo puro ascolto di accoglienza dell'altro. In questi giorni proviamo a diventare puro ascolto, accoglienza del Signore Gesù, dello Sposo. Possiamo riaprire gli occhi. Possiamo rifare questi esercizi durante il nostro silenzio. Adesso volevo dare due concetti un po' forti, forse nuovi. Il primo è questo: cosa ascolto? Silenzio d'ascolto. Ma cosa ascolto? Queste due cose che vi dico io non le ho lette da nessuna parte, ma ne sono così convinta che le dico con forza. Grazie, insomma, alla mia esperienza. E sono queste. La prima cosa è, noi pensiamo che quando ci mettiamo in preghiera ascoltiamo Dio. Questo è il nostro pensiero, Non lo voglio negare, sicuramente i mistici hanno ascoltato Dio, ma prima di ascoltare Dio, in realtà, cioè prima che Dio si riveli a noi, come in realtà prima Dio rivela a noi chi siamo noi. E questo per fortuna l'ho trovato poi nella Redemptor Hominis, per cui so che non sto bestemmiando. Dice che il Cristo rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso. Che cosa voglio dire con questo? Vi dico anche la seconda cosa, così mi sciocco direttamente. La seconda cosa è che il Vangelo non è fatto per l'esame di coscienza. Perché io per tanto tempo ho pensato così, ho pensato che nel confronto con il Vangelo, io mi dovevo dire che devo anch'io fare così, devo amare, devo fare il buon samaritano, devo perdonare, no? Ecco, questo non mi ha portato da nessuna parte, se non sentirmi sempre in colpa, sempre in difetto, sempre non all'altezza, no? E poi ecco, ho scoperto che il Vangelo non è fatto per l'esame di coscienza, il Vangelo è fatto per contemplare. Che cosa voglio dire? E che cosa voglio dire col... Adesso unisco i due concetti. Ognuno ha fatto le sue esperienze, io parlo della mia. Per tanto tempo sono andata direttamente pensando che nella preghiera potevo conoscere Dio, no? Non so come spiegarmi, sono andata al divino subito. Un po' ero attratta perché ho sofferto da piccola, ho perso mio padre molto presto, quindi ho dovuto fare i conti con la morte, no? E quindi un po' è stata per forza. Ma io in questo andare a Dio ho saltato completamente l'umano, no? E mi sono resa conto che non funziona. Non funziona. Prima di tutto esseri umani e poi spirituali. E quindi prima di tutto il Vangelo ci rivela chi siamo. Riccardo di San Vittore dice: chi si prepara a scrutare le profondità di Dio deve prima volgersi alle profondità del proprio spirito, dato che inutilmente leva lo sguardo interiore alla visione di Dio chi non è capace di vedere se stesso. Al di là della mia esperienza, che è un po' particolare, però ieri l'hanno detto più di una persona mentre parlavamo, Ezio, Giovanna, che chi sono io? Questa è la prima domanda, non chi è Dio. E neanche chi è Dio per me, ma chi sono io? Chi sono io in relazione con Dio? E quindi la cosa più bella, poi nel pomeriggio vi racconterò una mia esperienza, ma la cosa più bella è quando attraverso il Vangelo Dio ti rivela chi sei tu, no? A me un giorno è stato rivelato che io sono un personaggio del Vangelo. Ecco, questo è il Vangelo. Dio ti rivela chi sei tu. Ovviamente non senza la relazione con lui, no? Io ho fatto tanti anni di psicoterapia e ancora non smetto di andare dalla psicologa. Perché ho dovuto riguardare tante cose della mia vita. Ecco, ma la psicoterapia ti fa vedere in modo crudo chi sei, no? La psicoterapia fa tanto soffrire perché in quel dolore che tu scopri di te, quella ferita, rimani solo. La meditazione invece, il Vangelo, ti fanno scoprire la tua ferita accanto a colui che la medica, però. Ecco, questa è la grandezza. Ma tu la tua ferita la devi scoprire. Chi sei lo devi scoprire. Non puoi andare a Dio senza scoperchiare. Le ferite ce le abbiamo tutti e è il tuo vero essere. E io cercavo di essere brava, buona, falso. Il cammino l'ho iniziato quando ho scoperto che non ero brava, non ero buona, no? Non ero nulla di questo. La psicoterapia mi ha fatto soffrire, la meditazione ha completato, perché appunto mi ha messo accanto colui che le mie ferite le curava, no? Il buon samaritano. Ecco questo, quindi il Vangelo ci rivela chi siamo. Noi siamo il paralitico, noi siamo il lebbroso, noi siamo il morto, noi siamo la prostituta, no? Noi siamo tutti questi personaggi. E attraverso il Vangelo, appunto, noi troviamo la relazione con Dio, non, ripeto, è la mia esperienza, i mistici so che hanno contemplato, no? Però ecco, noi semplici, comuni, poi non so se qualcuno di voi è mistico, ma raggiungiamo invece, entriamo in contatto con il Signore attraverso noi stessi, no? Pensiamo a tutti i personaggi del Vangelo, no? Dal primo all'ultimo, sono entrati in contatto con il Signore, con le loro povertà, con il loro essere, con quello che erano, dai peccatori, ai malati, ai discepoli, no? Che si chiedevano chi doveva essere il più grande, erano a questo livello, cioè non erano chi tra noi è il più grande. E nel Vangelo è curioso che a un certo punto Gesù gli confida che sarebbe morto. E immediatamente dopo, se voi leggete il Vangelo, è proprio a seguire, loro si chiedono per la strada chi è il più grande. E quindi è come se io confido a un'amica che sto per morire e subito dopo lei mi dice, ma la macchina me la lasci? Ma cosa mi lasci, no? Ecco, questa era la bassezza dei discepoli. Poi l'hanno abbandonato nel momento del dolore, l'hanno tradito, rinnegato. Ecco, noi arriviamo a Dio con la nostra povertà, con la nostra fragilità, e il Vangelo è per contemplare questa nostra fragilità e questa mano del Signore che ci tocca, ci guarisce. L'ultima cosa, vi ho messo tra, poi qui trovate vari brani, no? Io vi invito a, durante il silenzio che adesso seguirà, a provare, per chi non lo sa già fare, a entrare in questa dimensione del cuore e a sostare proprio sulla parola, no? Perché, come dicevamo prima, la parola è Lui che ci tocca. E poi ci sono altri brani che potete leggere magari dopo pranzo, no? Nel momento di silenzio, però sostiamo ecco sulla parola. E uno dei brani che ho scelto è quello del seminatore. Il seminatore, io pensavo quando l'ho conosciuto questo brano, che il seminatore fosse le varie persone, no? Chi è buono, chi è un sasso, chi è terreno, i vari terreni. E poi ecco, facendo meditazione ho scoperto che questo seme, no, che è la parola, non è che scende in persone diverse, ma scende in dimensioni diverse del mio essere, no? Quindi se io lascio cadere il seme nelle mie orecchie, no? Come il terreno sassoso, va via subito. Se lo ascolto, vado in chiesa, ascolto e poi dimentico, no? Se lo faccio cadere tra i sassi, dove c'è poco terreno, è come farlo cadere nell'emotività. Oh, Signore, quanto ti voglio bene, no? E poi appena, Suor Marisa diceva, appena arriva una mosca ci dà fastidio, ci innervosisce una zanzara. Ecco, il terreno che non c'ha terra, no? L'emotività, perché la caratteristica delle emozioni è che passano, belle e brutte passano. E il seme che cade tra i rovi, no? I rovi sono i mille pensieri, la testa che inizia a pensare, si aggroviglia, facciamo i ragionamenti, no? E invece il seme che cade sul terreno è il seme che scende nel cuore, no? Lì il Signore opera come vuole, per ciascuno in modo diverso. Ecco, quindi è un invito proprio a trovare, cercare questo cuore, lasciare che il seme della parola scenda in questa dimensione del cuore. Avete anche molte citazioni, se volete. Ripeto la frase di Sant'Ignazio che ho citato ieri, no? Non è il molto, non è il molto, no? Che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Suor Marisa ci ha insegnato molto a gustare, no? Lei parlava della parola proprio come un cibo da gustare, da masticare. Buono, quanto è buono. E, ecco, quindi non riempiamoci, no? Di letture, di chissà che cosa. Prendiamo quel poco dove il Signore ci tocca, no? Della parola, di quello che ci siamo detti. E non stiamo sulla mente, non stiamo sulla mente, non facciamo i pensieri. Alla fine, anche questo è un insegnamento di Suor Marisa. Suor Marisa ci invitava a concludere la nostra meditazione con: ho capito piccole cose, ho capito, ho provato, mi sento richiamato a cosa ho capito? Perché la mente, no? La mente, cosa ho capito? La mente capisce, è importante capire, no? Cosa ho provato? La meditazione mette in movimento tutte le nostre dimensioni, le unifica, no? Ma le mette in movimento tutte. Cosa ho provato? Perché nella meditazione posso provare. Provare. E cosa mi sento richiamato a? Richiamato a? C'è un richiamo perché la meditazione diventi concretezza, no? Nella nostra vita. Cosa mi sento richiamato a? E non sempre riesco a puntare a capire qualcosa, a provare qualcosa o essere richiamato a qualcosa, no? A volte viene, a volte non viene. Viviamo tutto nella estrema pace, calma, e proviamo appunto a ricevere quello che il Signore ci vuole dare, gustare, ma può essere anche soffrire, no? Quello che il Signore ci vuole dare. Stiamo, no? Nel dono che oggi il Signore ci vuole fare.